Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Questo lì, no, ho del corpo sciolto, lo può cantare solo chi canta di molto.
Vabbè, sono cose che succedono, non è che ci dobbiamo scandalizzare. No, sai, certo, che il virus intestinale è imperversato.
Non vorrei che fosse vacanze la fascia oraria modificata. Che...
No, vabbè. Parliamo di vicende invece, disavventure per un folto gruppo di consumatori e potenziali turisti. Allora, parliamo di una vacanza, Mauro, targata, sì, Costa Crociere, che è finita l'attenzione dell'Associazione dei Consumatori Codici, che ci ha raccontato questa notizia. E allora, sarebbero state registrate alcune segnalazioni in merito ad una crociera di fine dicembre nel Mediterraneo a bordo di Costa Toscana, che sarebbe stata segnata da problemi di natura sanitaria. Tante le testimonianze, appunto, che l'associazione ha raccolto, una vacanza programmata nel periodo natalizio in cui si sono registrati numerosi casi di gastroenterite.
Ah, per questo l'inno, il momento coprolalico di due di denari.
Allora, alcuni passeggeri che si erano imbarcati il 20 dicembre hanno raccontato di non aver ricevuto alcuna informazione preventiva sulla situazione, appunto, a bordo, quindi questo è il motivo per cui ce ne occupiamo noi, non perché altrimenti se ne sarebbe occupata Nicoletta Carboni, insomma, parlando anche di queste influenze di stagione che possono avere le loro varie forme. E solo quando sono saliti a bordo hanno trovato un comunicato del capitano datato 17 dicembre in cui si mettevano al corrente i passeggeri dei casi di gastroenterite. Il personale indossava la mascherina a dimostrazione della gravità della situazione, però, nonostante le rassicurazioni da parte della direzione, il virus ha colpito i nuovi che stavano salendo a bordo.
E allora questo è quello che poi ci interessa. Sapete che noi siamo sempre così molto sensibili alle questioni dei consumatori. Se già il 17 dicembre era nota la questione del virus che circolava a bordo, qualche crocierista ha detto: beh, però il 20 di dicembre ci avete fatto salire lo stesso. E quindi, a questo punto, che si può fare? L'associazione Codici addirittura medita un'azione di classe, una class action. Vedremo se poi questo tipo di ipotesi troverà fondamento, perché molte sono le class action minacciate, ma tante, tanto poche poi sono quelle effettivamente portate avanti.
Si può contestare però il danno da vacanza rovinata e chiedere, nel caso, appunto, un risarcimento, un rimborso. Quantomeno questa strada Codici la suggerisce. Quindi, in questo caso, ci si può mettere in contatto con questa associazione dei consumatori, appunto, se si volesse intraprendere questa direzione.
O poi, se Costa Crociere ha una sua replica da affidare, può ugualmente segnalarcela. Noi abbiamo questa mail, va bene per eventuali croceristi che sono stati così funestati nella loro vacanza.
Due colpiti di denari, dalla maledizione Montezuma, generalmente.
Sì, la vendetta di Montezuma si chiama, è vero. Due di denari @radio24.it, anche a disposizione di Costa Crociere, se vuole spiegarci come intende affrontare questa situazione scivolosa, per dir così.
Un'altra situazione scivolosa è quella nella quale si trovano, vabbè, non tanto scivolosa, ma sicuramente complicata in prospettiva, tutte le persone, che vedi che faccio anche il gioco di parole inavvertitamente, che stanno già cominciando a meditare con che trattamento pensionistico potranno fare richiesta, appunto, di mettersi a riposo dal lavoro, perché, come sapete, le norme cambiano continuamente e anche la manovra di bilancio sul 2025 ha portato la sua, purtroppo, diciamo, per i desiderata di alcuni esponenti del governo, una piccola dose di cambiamenti, però ce ne sono alcuni significativi.
Ci sono delle aperture, per così dire, chirurgiche, ma poi le affronteremo con i nostri esperti, ovviamente di valore mondiale, e vediamo, perché non è che c'è stata proprio una generale apertura, però c'è una manovra, nella manovra una norma che potrebbe preludere a un approccio completamente diverso di qui agli anni a venire. Ne parleremo, vado in ordine alfabetico per cognome così da non far torto ad alcuno.
Assolutamente.
Con Andrea Carbone che ci ha raggiunto in studio, ideatore di Smile Economy. Buongiorno, benvenuto, bentornato negli studi Radio 24.
Grazie, buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti.
E poi ne parleremo con Antonello Orlando, consulente del lavoro per il suo studio Nevio Bianchi, firma del Sole 24 Ore, voce anche lui, come spesso accade a Radio 24 quando parliamo di pensioni, previdenza, pensione integrativa. Oggi facciamo un ragionamento un po' a cavallo, no Deborah? Dalla pensione di base al fondo pensione, dal fondo pensione di nuovo alla pensione di base.
Diciamo che un po' il tema è affrontare il trattamento pensionistico anticipato. C'è una nuova possibilità, anche se l'abbiamo ribattezzata, microfoni spenti, naturalmente con tutto il rispetto possibile per l'esecutivo, la norma per i quattro gatti, perché in realtà i requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico anticipato utilizzando, se possibile, il fondo pensione che avete sottoscritto negli anni passati, in realtà è una possibilità che, a cui possono accedere davvero in pochissimi, perché i requisiti sono abbastanza stringenti. Partendo da questo, poi vedremo anche di ampliare il tiro a tutte le possibilità di andare in pensione prima dei requisiti
a questo punto
standard.
Io a questo punto do i numeri.
Vai.
800024.
Guarda quanti ne ha preparati Andrea Carbone. Diciamo un foglietto.
Ma i suoi sono numeri,
fitto.
Come dire, densi di significato, e avremo modo di spiegarlo in questa ora. Oppure c'è sempre il solito 349-238-6666, messaggi SMS o più spesso messaggi WhatsApp, financo vocali. Oggi in assistenza c'è Claudia Schiattone, perché Marco Lombardo è impegnato in una prova importante,
esatto,
per lui e per la sua professione.
Che ha terminato con successo e per cui noi siamo veramente molto contenti. Tornerà domani e poi ci faremo raccontare tutto. Se volete lo racconteremo anche a voi, però ci deve autorizzare Marco.
Pietro La Corte, partiamo.
Cor due dei denari famo esordi, magari.
Andiamo all'apertura di oggi del Sole 24 Ore, perché è un tema importante anche questo che noi avevamo già in animo di trattare domani come approfondimento con il nostro Luca De Stefani, il grande esperto del Sole 24 Ore, dei bonus e dei super bonus legati all'edilizia. E la novità delle ultime ore è che parte la campagna per aggiornare le rendite catastali degli immobili ristrutturati con il super bonus. Infatti quest'anno l'Agenzia delle Entrate si prepara per la prima volta a dare attuazione alle norme di legge di bilancio dello scorso anno che le consentono di effettuare dei riscontri per individuare chi, dopo l'utilizzo della maxi agevolazione, non si è messo in regola, adeguando i valori presenti nelle mappe del fisco. E quindi, in altre parole, partiranno altre missive da parte dell'Agenzia delle Entrate, in cui l'Agenzia delle Entrate chiede conto ai contribuenti appunto del loro operato. Non si tratterà dell'avvio formale di un controllo, ma semplicemente è un invito bonario, Mauro, no? Spiegare alle entrate la propria posizione.
Sì, questo è importante anche per tutti coloro che pensano già di rivolgersi magari a un avvocato o a un tributarista. Queste sono, come dire, lettere di sondaggio, potremmo dire, o più paragonabile agli avvisi bonari. Caro contribuente, ci risulta che tu abbia usufruito del super bonus, ti sei ricordato di aggiornare la tua rendita catastale? Più o meno sarà scritto in modo molto più forbito questo concetto, e uno potrà rispondere sì, no, forse,
esatto,
accidenti, me ne ero scordato, e così via.
No,
e poi si
proprio,
vedrà,
esatto,
quale esito ci sarà.
Pare proprio che appunto una volta ricevute le lettere ci sarà la possibilità di dimostrare la correttezza del proprio operato, spiegando perché la variazione catastale non è stata effettuata, oppure ho intenzione di farla proprio nei prossimi giorni, appuntamento al CAF o da qualche
parte.
Stavo
per chiamarti.
Esatto. Cosa mi è successo tra Forlì e Cesena? Perché qua pare che sia l'epicentro delle banconote falsificate. Questa è una cosa divertente di questa mattina, con tutto il rispetto per gli abitanti di questa località, però insomma c'è stata un'operazione in cui è stata sgominata una banda che utilizzava banconote contraffatte.
Pare... Sì, e ne hanno trovate 516 per un valore di oltre 22.000 euro, 516 banconote false, le ha trovate il comando provinciale Guardia di Finanza di Forlì Cesena. Ma il bello è che la classifica, la cosa che fa specie è che la classifica delle banconote false sequestrate lì in provincia, a parte che vede al primo posto quelle più robuste, quelle da 50 euro, ma poi i comuni maggiormente interessati al fenomeno delle banconote false anche per tutto il 2024 sono risultati proprio quelli di Forlì Cesena e poi anche Cesenatico. E come lo scorso anno, insomma, i biglietti che sono stati sequestrati sono riconducibili poi a quelli che vengono spesi nei centri commerciali, nella grande distribuzione, insomma, nei posti dove magari c'è meno attenzione, meno tempo anche di verificare se si sta ricevendo una banconota contraffatta.
C'è una domanda di un ascoltatore che ti piacerà tantissimo.
Caspita, vado subito a cercarla.
Daniele, posso chiedervi se ci sono delle novità sull'ISEE senza titoli di Stato?
Guardi Daniele, no, non ci sono
novità. Non ci faccia venire l'orticaria, Daniele. Aspetti, guardi, è stata una battaglia per tutto il 2024.
Allora, la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha avuto sicuramente da fare, ha condotto brillantemente l'operazione di rientro della nostra collega Cecilia Salvini.
Sì, ma Giorgetti non c'era lì.
No, ma il decreto che aspettiamo è un DPCM.
DPCM dei Consigli dei
Ministri.
Quindi
un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quindi lo deve solo firmare, sarà pronto.
Ma io mi immagino di sì. Ecco, noi speriamo che però si sbrighino. In ogni caso, noi lunedì ne parliamo. Se poi Giorgetti o la Presidente Meloni, il Ministro Giorgetti vogliono venire a parlarne a Due di Denari lunedì, noi lunedì affrontiamo il tema dell'ISEE.
Esatto, anche
e come gestirlo.
Già tanti ascoltatori ci hanno detto che si stanno portando avanti per chiedere quello aggiornato e purtroppo si ritrovano tutto il patrimonio immobiliare indicato che vale ai fini del calcolo dell'ISEE, mentre appunto era stato promesso diversamente. Che cosa mi succede da oggi? È arrivato il fatidico 9 gennaio e quindi scattano i bonifici immediati senza extra costi.
Ve lo ribadiamo, già lo avete sentito nel giornale radio anche questa mattina. Da oggi le banche hanno l'obbligo di ricevere i bonifici istantanei e di offrire il servizio di bonifico istantaneo ai clienti. Questo naturalmente deve essere fatto senza sovracosti, cioè non si possono chiedere costi differenziati tra il bonifico ordinario e il cosiddetto bonifico istantaneo. Attenzione però, perché non c'è ancora in vigore un'altra norma che arriverà soltanto dal 9 di ottobre, che è quella della verifica del destinatario. Dal 9 di ottobre le banche avranno l'obbligo di verificare se per le persone fisiche andrà fatto sicuramente, mentre le imprese, le microimprese potranno anche rinunciare a questo servizio. Le banche dovranno verificare se l'IBAN che stiamo utilizzando ha una corrispondenza con altri bonifici che abbiamo disposto in passato. Questo già dovrebbe darci una garanzia di più, perché attenzione, col bonifico istantaneo
non
c'è perdono.
Non si può fare marcia indietro,
Ci sono 10 secondi entro i quali il denaro passa dalle mani vostre alle mani
del destinatario, quello giusto. Per approfondimenti vi rimandiamo al podcast della nostra puntata, la puntata dei Due di Denari che abbiamo realizzato il 16 dicembre. Un'ultima notizia sempre dal fronte bancario: gli svuotano il conto allo sportello bancario con false generalità e quindi qua nessun bonifico istantaneo, ma la banca dovrà risarcire oltre 9.000 euro perché non ha adeguatamente controllato l'identità del presunto titolare. Questa è una vicenda raccontata da un'altra organizzazione dei consumatori, il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento, che ha ottenuto una decisione favorevole dall'arbitro bancario finanziario cui si è rivolta appunto un consumatore per denunciare questa vicenda. Il caso appunto riguarda questa persona che si è recata presso la filiale trentina della propria banca e ha scoperto casualmente che il proprio conto era stato svuotato da qualcun altro, probabilmente non era un parente o qualcuno appunto che si è o quantomeno identificato come tale, ma che si era appunto presentato allo sportello della filiale sarda della banca con identico nominativo e codice fiscale. Dopo numerosi tentativi di ottenere il rimborso, il consumatore ha chiesto aiuto a questa organizzazione dei consumatori, che a sua volta ha presentato ricorso all'arbitro bancario e finanziario e ha ottenuto la condanna della banca al risarcimento totale della somma. La foto, la firma sul documento di identità esibito dal truffatore e la firma depositata in banca dal legittimo titolare infatti non combaciavano. E tutto questo ci dà il destro per
ricordare che da domani partirà lo spazio Serpente Corallo, squadra antitruffa Serpente Corallo, all'interno di Due di Denari. Quindi lì ogni venerdì il Serpente Corallo non andrà più in onda alla domenica dalle 10.45, viene sostituito invece, e lasciamo volentieri spazio a Madre Terra, alla nostra collega Rosanna Magnano che parla di agricoltura e di innovazioni in agricoltura. Noi invece troviamo ospitalità come squadra antitruffa Serpente Corallo tutti i venerdì in Due di Denari. Ne parleremo spesso di queste vicende, appunto, di ricorsi all'arbitro bancario finanziario per cercare cercare di avere ragione delle disavventure che accadono quando qualche truffatore ci prende di mira. Oh, una cosa importante, Deborah, comunque i podcast, abbiamo già 111, 112, non so più quante puntate di podcast,
rimangono sempre lì custoditi, conservati, sì.
E verranno comunque alimentati, quindi ogni settimana, se ci riusciamo, ogni due settimane al massimo, noi vi daremo una nuova puntata con nuovi esperti che spiegano, parlano di serpenti corallo, cioè di truffatori e di truffe.
Allora, non fate le domande stamattina sull'ISEE, perché non è stamattina il tema che affrontiamo, ma andiamo a lunedì, quindi conservatevi tutti i vostri quesiti sull'indicatore appunto della situazione economica, perché ne parleremo lunedì, tutti i suoi difetti della nuova formulazione, a quanto pare potremo scandagliarli nella puntata che abbiamo già predisposto per l'inizio della prossima settimana.
Oggi pensione e fondi pensione, domani bonus casa, esatto. Serpente corallo e bonus casa, lunedì meteo borsa e ISEE.
Esatto, dopodiché così prepariamo anche tutto il resto degli altri argomenti.
Segnate tutto sull'agenda 2025 del Sole 24 Ore.
Bravissimo, andiamo.
Investire informati.
Allora, investiamo informati soprattutto nel campo della previdenza integrativa, è un tema che noi affrontiamo molto spesso qui a Due di Denari, abbiamo dedicato anche delle digital round table, perché scopriamo periodicamente che nonostante le adesioni alle forme di previdenza integrativa piano piano crescono, in realtà non hanno un tasso di adesione soddisfacente. Insomma, tanti ascoltatori, i nostri ospiti lo sanno, anche gli esperti che si avvicendano contestano il fatto di non avere risorse economiche adeguate a destinare una parte appunto del loro risparmio verso le forme di previdenza integrativa, ma in realtà oggi diventa urgente parlare di questo argomento, perché anche nelle novità che sono state introdotte dalla manovra di bilancio sul 2025, in realtà sulla previdenza integrativa si va non nella misura in cui immaginavamo, non nella maniera in cui immaginavamo, perché per tanti mesi, dalla scorsa estate, Mauro, ti ricorderai, abbiamo anticipato che il governo era intenzionato ad intraprendere un altro semestre di silenzio assenso, di proporlo alla platea dei possibili aderenti ai fondi pensione. Questa opzione è sfumata, ma comunque la previdenza integrativa nei trattamenti pensionistici in qualche maniera è entrata. Fatto un po' di presentazione molto generica del tema che affronteremo oggi.
Allora, diamo la parola innanzitutto ad Antonello Orlando, collegato con noi. Antonello, buongiorno, bentornato di Denari e buon anno.
Bentrovati, buon anno.
Allora, come preannunciava Deborah, qualche cosa è stato fatto sul legame, per dir così, tra la pensione di base, quella dell'INPS o quella delle casse professionali, e la previdenza integrativa, i fondi pensione, perché anche se è una norma che al momento ha una platea molto limitata, la sostanza è che si potrà ricorrere a quanto versato al fondo pensione per superare quella soglia al di sotto della quale non viene proprio erogata la pensione di base. Puoi spiegarlo meglio tu, Antonello, perché più di così sai che non riesco ad andare.
Allora sì, assolutamente, anche se già l'operazione l'hai cominciata molto bene. Io prendo il visto e ridò gli ultimi taglietti. E la manovra di bilancio in quattro commi agisce con una innovazione importante, perché già sapevamo, perché il legislatore già l'anno scorso c'era tornato sopra, che chi è completamente figlio del metodo di calcolo contributivo, quindi contributi dopo il 95, per andare in pensione di vecchiaia o con l'anticipata legata all'età, quindi a 64 anni, un vincolo di valore minimo di pensione. Cioè, se io ho una pensione INPS che vale meno di una certa cifra, l'assegno sociale, o da 3 a 2,6 volte l'assegno sociale, non riesco a traguardarla, cioè ad accedere, se appunto sono sotto questo valore. Quindi questo c'è dal momento dell'arrivo della riforma Fornero, cioè dalla fine del 2011. L'anno scorso questo valore soglia è stato diminuito per la vecchiaia, ma incrementato per la pensione anticipata, arrivando addirittura a quasi 1.600 euro lordi mensili per l'anticipata, che quindi non è affatto poco per una pensione contributiva. La novità è una scelta, è una facoltà, quindi non è un obbligo per tutti attivo, ed è una facoltà che il lavoratore al momento del pensionamento può attivare. Ci sarà un decreto attuativo che ci dirà come, ovviamente c'è tutta la parte tecnologica e informatica dell'INPS, ci immaginiamo un portale e un flag, un click da fare, con cui dice: guarda, io per andare con la mia pensione contributiva, quindi stiamo parlando soprattutto di generazioni che ancora non sono vicinissime alla pensione, visto che hanno il primo contributo post 95, per raggiungere quel valore di 540 euro circa per la vecchiaia e da 1.600 o ancora meno, secondo il numero dei figli, lordi mensili di pensione per vecchiaia o anticipata, ti chiedo di computare non solo il valore delle mie gestioni dell'INPS, la gestione dei dipendenti, quella dello spettacolo, quella dei dipendenti pubblici, la gestione separata, ma anche il valore della rendita del mio fondo pensione, calcolato in un modo convenzionale, nel senso che per poter rendere omogenee le grandezze io calcolo il valore della rendita non come sarà veramente erogato dal fondo, ma come l'avrebbe calcolato l'INPS, altrimenti avrei due grandezze disomogenee, ma io sommo i due valori. Questo è un elemento di grande novità, perché fino a oggi, se il soggetto, facciamo l'esempio dei 1600 euro che è molto chiaro, aveva una pensione INPS, voleva andare a 64 anni e valeva però 1400 euro, sparo una cifra veramente così sulla luna, non poteva andare a 64, doveva aspettare i 67, perché sicuramente rientrava nel valore soglia più basso di una sola volta l'assegno sociale. Certo. Se lui però dal primo giorno di assunzione si era ben educato previdenzialmente, aveva destinato il suo TFR al fondo pensione, aveva azionato la sua contribuzione con il datore di lavoro, rendimenti eccetera eccetera, ed era arrivata una rendita, non dico di valori pazzeschi, ma anche solo di 300-400 euro, ecco che la somma delle due rendite, quella dell'INPS e quella del fondo pensione, gli consente di traguardare la pensione e quindi andare prima in pensione. Elemento a costo zero? Assolutamente no. Fatemi dire quella parte del foglietto illustrativa scritta in font 8 che dobbiamo sempre leggere, altrimenti il farmaco non ci è chiaro. Innanzitutto c'è una progressiva, un progressivo incremento del minimo dei contributi, che da 20 anni di contributi effettivi per chi va in pensione anticipata contributiva con contributi tutti post 95 sale a 25 anni quest'anno e a 30 anni di contributi dal 2030, quindi c'è un maggior requisito contributivo. E poi c'è un'altra penalizzazione per coloro appunto che scelgono di computare entrambe le rendite, cioè che da quando vanno in questa pensione anticipata contributiva fino all'età della vecchiaia, come i quotisti 100 e 103 non possono cumulare il valore della pensione con redditi a lavoro dipendente autonomo, tranne i famosi e sempre inviolabili 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale. Quindi questi soggetti hanno delle piccole penalizzazioni supplementari rispetto ai normali pensionati anticipati.
Quindi è una norma in cui, diciamo, si consente l'utilizzo, e in questa chiave ne parlavamo prima di collegarci con te, un utilizzo inedito finora di collegamento tra il fondo pensione della previdenza integrativa e quella di base, però dall'altro punto, da altri punti di vista, in realtà è una norma che riguarda pochissime persone. Andrea Carbone, prima di entrare in onda, ci diceva che, appunto, ma lo dimostrano anche le tabelle allegate alla manovra, alla esatto, legge di bilancio, quest'anno, cioè 2025, saranno veramente happy few, pochi davvero intimi che potranno rivolgersi, quasi un club, non saprei se dire del golf o della vela. Andrea.
Sì, gli allegati alla riforma dicono che i numeri sono piccolissimi, ma perché è una questione di matematica, sono 100 persone probabilmente nel 2025 e 600 persone da qui alla fine del decennio. È una norma che potremmo chiamare vorrei ma non posso. Vorrei lanciare il messaggio che la previdenza integrativa serve a fare tante cose, serve a quello che sappiamo benissimo, integrare una pensione futura che sarà bassa. Di questo è il punto di partenza, quando diciamo che un lavoratore dipendente avrà il 60 o 70% di pensione rispetto al suo reddito, vuol dire che se oggi vivi con 1000 euro dovrai vivere con 600-700 euro. Se sei un autonomo che avrai una pensione pari al 40-50%, vuol dire che se oggi vivi con 1000 dovrai vivere con 400-500 euro se non fai niente. E questo è il punto di partenza. È chiaro che in un mondo di risorse limitate da investire nel welfare, questa norma apre un ulteriore motivo, per buon motivo, per fare previdenza complementare, che non è soltanto integrare la pensione di base, non è soltanto avere ottimizzazione fiscale per chi fa la deducibilità dei contributi, non è soltanto fare un buon uso del TFR per i lavoratori dipendenti, è anche la possibilità, come diceva bene Antonello, di forse un giorno andare in pensione prima grazie a quello che ho accumulato nella previdenza integrativa. Questo forse si porta dietro però tante ipotesi che verranno.
Allora, fermi tutti, come dice un altro conduttore qui di Radio 24, perché è il momento delle borse.
Come combatte la Rosciani, come combatte?
Due di denari.
Allora, nel frattempo hanno cominciato a piovere su di noi molti messaggi legati proprio alla sottoscrizione di un fondo pensione. A prescindere dal tema che affrontiamo nello specifico questa mattina, mi colpiva il messaggio di Angelo che chiede, volevo sottoporre questo quesito: se un giovane vuole aderire alla previdenza complementare della propria categoria, nella categoria nella quale lavora, ma il datore di lavoro, essendo una piccola ditta, non vuole, allora magari qua Andrea Carbone può aiutarmi. Lui il fondo può sottoscriverlo, probabilmente non il datore di lavoro non verserà il suo contributo, quindi mancherà una parte che potrebbe essere in prospettiva molto importante, però non che il datore di lavoro gli può impedire di scegliere l'adesione al suo fondo di categoria.
La previdenza complementare è libera come accesso e si può scegliere tra il fondo di categoria, tra i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici PIP. Quello che cambia è se il contributo datoriale è previsto o dall'accordo collettivo nazionale, quindi del contratto di lavoro, o su base individuale con il proprio datore, venga erogato o meno, però diciamo che c'è libertà.
E invece io vorrei riprendere un altro ascoltatore che, secondo me, molto comprensibilmente, visto che stiamo parlando di una possibilità di intreccio tra fondo pensione e previdenza di base, dice: scusate, ma per la RITA ha cambiato qualcosa la rendita integrativa temporanea anticipata? Antonello Orlando.
Allora, sappiamo che c'è un po' di interesse, perché in due o tre decreti apparsi nel 24 abbiamo visto delle proposte emendative che miravano a, diciamo, tarpare le ali alla RITA e a escludere una platea che è molto consistente, che l'ha ottenuta, cioè dei pensionati. Tuttavia queste proposte normative sono state volta per volta espunte, forse a significare che questo avrebbe un po' limato e distrutto l'interesse di una platea molto rappresentativa. Quindi a oggi la RITA non ha alcun tipo di freno, la può richiedere anche un soggetto titolare di pensione, purché disti almeno un consistente numero di mesi, diciamo 6, normalmente questa è il quantum richiesto secondo circolare Covid per il 2020, prima del compimento dell'età anagrafica di vecchiaia. Il vero requisito è essere un disoccupato, cioè una persona che ha perso qualunque rapporto di lavoro al momento della richiesta, perché ricordiamo che la ratio della RITA è diciamo essere traghettati verso la pensione di vecchiaia, quindi non devo avere un altro lavoro.
Eppure quello peraltro era stato un'altra operazione importante, focalizzata sulla previdenza complementare, che pure dava la misura del fatto che se tu versi nel corso della tua vita lavorativa c'è un momento
finestra di anticipo che è rimasta, perché adesso Antonello, tu hai ricordato i 6 mesi, diciamo, di a ridosso dell'età pensionabile, ma esatto. Se ricordo bene si può cominciare a chiedere da 5 anni, cioè se mi mancano 5 anni,
10, addirittura, guarda, se posso. Prego. Ci sono due requisiti diversi: se io perdo il posto di lavoro mi devono, ed è solo questo, diciamo, il mio requisito, e ho 5 anni ovviamente di contribuzione al fondo, devo distare non più di 5 anni dell'età della vecchiaia. Ma se io perdo qualunque rapporto di lavoro, mi faccio 24 mesi di inoccupazione, che guarda caso è la durata massima della NASPI, quindi c'è un concerto di strumenti, io a quel punto, una volta finita la NASPI, posso già attivarla se mi mancano non più di 10 anni dell'età della vecchiaia. Quindi io potrei, paradossalmente, a 57-58 anni iniziare ad azionarla, perché mi sono già fatto 2 anni di disoccupazione, quindi ho svuotato l'ammortizzatore sociale che si rivolge a chi ha perso il rapporto di lavoro nel caso di lavoratori subordinati. Quindi 10 anni è tanta roba, quindi se ho messo tanto fieno in cascina potrei avere una buona scialuppa di salvataggio.
Certo. Allora, Andrea Carbone, ritorniamo invece sul tema che abbiamo definito portante della nostra trasmissione, il trattamento pensionistico anticipato utilizzando quello che abbiamo versato nella previdenza integrativa. Abbiamo già spiegato che la platea che potrà sfruttare questa opzione è estremamente limitata, lo dicevamo prima, ammettendo che da domani ci sia intanto il decreto attuativo di tutta l'operazione, che l'INPS confezioni subito la piattaforma con la quale fare le nostre simulazioni ed eventualmente di inoltrare la domanda, come ci ha detto Antonello dovrebbe succedere anche questo. Quante saranno le persone, che saranno questi 4 gatti, che requisiti devono avere appunto per poter fare al più presto una domanda, appunto visto che li possiamo chiamare per nome e cognome?
Sì, saranno pochissimi, perché allora i 64 anni ovviamente sono in tanti a compiere quest'anno nel 2025, quindi stiamo parlando della classe 1961. Il problema è che devono essere lavoratori che non abbiano contributi versati prima del 1996, e allora se sono del 1961 e non devo aver versato contributi prima del 1996, vuol dire che ho iniziato a lavorare a 35 anni.
O che ho contributi versati solo dai 35 anni, diciamo,
sì,
così.
Sì, che ho dimenticato, sì, di versare contributi, sì, prima dei 35 anni.
Magari, esatto, vabbè, adesso a volte si pensa al male, si fa peccato, ma si indovina, diceva
qualcuno. L'economia informale
esiste
da un sacco di anni, quindi probabilmente anche dal 1996 in avanti.
Ma anche andando avanti di 5 anni, andiamo nel 2030, la classe che farà i 64 anni nel 2030 è la classe 1966 e... dovrebbe aver iniziato a lavorare a 30 anni e quindi è una norma a scoppio ritardato, per questo che ha più un valore quasi simbolico di dire c'è un ulteriore buon motivo per fare previdenza complementare, perché di fatto gli effetti saranno in là negli anni e questo 64 anni mano a mano si sposterà, perché ricordiamolo, tutti i requisiti pensionistici per mantenere il sistema pensionistico in equilibrio si spostano in avanti se l'attesa di vita continua a crescere, e dal 2027 è probabile un nuovo adeguamento dei requisiti e anche nel 2029, quindi questo 64 mano a mano si sposterà e crescerà.
Altro paletto però, il montante.
Il paletto è che nella norma originaria 2011 Montifornero doveva essere una pensione pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale. Spiegazione in un'intervista del ministro Fornero, dell'ex ministro Fornero, perché? Perché non si voleva che le persone andassero in pensione anticipatamente con una pensione troppo bassa. Poi questo paletto in realtà consente di fare dei risparmi e non a caso l'anno scorso già si è parlato di aumentarlo, infatti è stato aumentato a 3 volte l'assegno sociale, salvo, diceva prima Antonio Orlando, il diciamo gesto verso le madri, madre con un figlio 2,8 volte è il limite, madre con 2 o più figli scende questa soglia a 2,6 volte l'assegno sociale. Novità di quest'anno, dal 2030 salirà a 3,2 volte. Tradotto, c'è una porta che consente di andare in pensione un po' prima, ma è una porta che tutte queste iniziative stanno mano a mano restringendo, perché questa soglia aumenta, perché addirittura bisogna avere 20 anni minimi di contributi, sì, ma anche questi cresceranno in base all'adeguamento dell'attesa di vita. Non solo, è stato messo un tetto massimo a questa pensione, cioè se io vado in pensione con questa pensione anticipata contributiva a 64 anni, fino all'età di vecchiaia a 67 anni l'importo della pensione non potrà superare 5 volte il minimo, circa 2.230 euro netti per la serie, altro colpo di forbice che va a minimizzare l'impatto di questa normativa. E quindi sì, quella, la novità di quest'anno di poter computare anche la previdenza complementare è un aiuto, ma in un quadro dove il messaggio di fondo è cerchiamo di minimizzare le uscite anticipate perché diventa costoso e poco sostenibile per le finanze.
Il montante invece del fondo pensione è ininfluente ai fini del calcolo dei trattamenti minimi?
Allora, il dei trattamenti minimi, la novità di quest'anno è che per raggiungere quel valore minimo di pensione che se fosse fatto solamente con i contributi INPS dovrebbe portarci ad avere il giorno della pensione circa 412.000 euro di contributi versati. Chi sta ascoltando e vuole fare due conti dovrebbe andare sul sito dell'INPS, la mia pensione futura attraverso lo SPID, entrare, dovrebbe vedere il valore del montante ad oggi e rendersi conto se sia molto lontano o molto vicino a 412.000 euro e poi stimare quanti contributi verserà nei prossimi anni.
Perché è un'operazione, è un'addizione di fatto, io non arrivo a 412.000, però sono, che so, a 390, allora quello che mi manca lo dico, prendiamolo dal fondo pensione.
Esatto, la normativa ragiona in equivalente di pensione, ma il meccanismo è questo.
Luca pone un altro, il quesito in un altro modo, dice: io però rischio di non raggiungere i 20 anni contributivi, ma ho una previdenza integrativa. Questa norma in qualche modo mi agevola sul computo degli anni? Credo di aver capito di no, me lo confermate.
Quel 20 diventa 25 da quest'anno e diventerà 30 dal 2030, quindi in realtà lì si tratta di versare. Se mancano contributi bisogna valutare il riscatto di laurea piuttosto che i versamenti volontari, cioè tutto quello che consente di avere un minimo numero di anni di contribuzione.
Allora, intanto vedo diversi ascoltatori che si sono messi in coda per intervenire in diretta con noi. Adesso con Claudia sceglieremo le domande più puntuali. Ci piacerebbe appunto porre ai nostri esperti questa mattina delle domande di carattere generale, perché se andiamo estremamente sul particolare delle vostre situazioni facciamo fatica, perché poi per ognuno di voi c'è una ovviamente situazione diversa. Adesso vediamo quali sono quelle più interessanti. Nel frattempo tanti ascoltatori in realtà vedo che si stanno ponendo il tema, Andrea ma anche ad Antonello se vogliono, di sensibilizzati a dovere, così come dovrebbe essere su un tema così importante sulla materia, stanno chiedendosi se è il caso di cominciare ad intensificare il versamento dei contributi in un modo o in un altro, sicuramente attraverso il fondo pensione. C'è addirittura chi chiede: io c'ho già il mio, mi conviene sottoscriverne un altro? Magari c'è chi al fondo di categoria gli conviene sottoscrivere un fondo aperto. Certamente bisogna sfruttare il massimo vantaggio fiscale. Antonello, Orlando, inizio con te e poi...
Esatto. Allora io
che disperdere risorse in due, ottimizzare al meglio quello che si ha.
Sì, diciamo questo, il tema andrà studiato alla luce del regolamento del singolo fondo pensione di categoria. Per i lavoratori subordinati l'opportunità ghiotta che ricordava prima il collega era quella di verificare, ma è previsto anche proprio a livello normativo, che se io aziono il mio versamento con un prelievo della retribuzione che mi dà una bella deduzione fiscale fino a 5.164 euro, ma può anche incrementarsi per chi vuole destinare per esempio il premio di risultato detassabile ad altri 3.000 euro annui di completa deducibilità, ecco, questi soggetti quando azionano il versamento della propria retribuzione costringono il datore di lavoro, se usano il fondo negoziale o chiuso o contrattuale, a versare la loro parte. In alcuni fondi si prevede che se incrementano la mia aliquota costringo anche il datore di lavoro a incrementare la sua, quindi ecco, sicuramente spesso e chi ha competenze finanziarie lo potrà apprezzare di più, il singolo fondo aperto, il PIP, potrebbe dare delle promesse di rendimenti più interessanti, però io direi che alle scaturigini del ragionamento deve esserci come costringere, come chiedere un'alleanza quasi coattiva, quasi obbligata del mio datore di lavoro a compartecipare a questa mia costruzione con una sorta di welfare previdenziale per la mia pensione, e questa la chiave è tutta nei fondi negoziali. Quindi il mio suggerimento è: verifichiamo molto bene il regolamento del mio singolo fondo contrattuale, perché prima di andare a, diciamo, disperdere le energie presso un altro fondo aperto, potrei scoprire che magari se intensifico o un'intensificazione di versamento anche da parte del mio datore, quindi incremento il montante contributivo nel mio fondo pensione in modo più importante. Quindi questo è un tema, lancio solo una parentesi per coloro che poi vanno a vivere all'estero: attenzione al meccanismo della deduzione fiscale, perché il passaggio di residenza fiscale in un'altra nazione rispetto all'Italia potrebbe annullare la deducibilità, cioè non rendere più deducibile quel versamento. Quindi come vedete, giusto per citarne un'altra, ho voluto tirare fuori questo cilindro,
questo coniglio dal cilindro,
un coniglio internazionale che parla così tante lingue del mio
quanto mai adeguato per Antonello, perché diversi ascoltatori tutte le volte che parliamo di fondi pensione ci dicono: ma mio figlio, però mia figlia è andata a lavorare all'estero, che facciamo?
E questa è un'altra cosa fondamentale: il plafond di deducibilità è unico. Questa è un'altra cosa su cui sicuramente il legislatore si deve interrogare. Quando io apro a mio figlio e lui ha a mio carico fiscalmente un fondo di previdenza complementare, la mia quota deducibile complessiva resta 5.164, ma in realtà sto alimentando magari due posizioni. Quindi ecco, tutte cose che quando io vado a capire quanto versare ogni anno, ecco, io chiederei un piccolo concistoro familiare, tutti messi attorno a un tavolo, dove siamo residenti, e tu quanto versi, io quanto verso, per capire come sfruttare al massimo la grande leva di attrattività del versamento al fondo pensione piuttosto che in qualunque altro strumento finanziario, cioè la deducibilità, che è una peculiarità di questo forma di risparmio previdenziale.
Telegraficamente abbiamo il domandone del giovedì: chi sarà più veloce potrà avere la nostra agenda 2025, così potrà anche usarla per fare un po' di conti e vedere quanto ha da parte per attivare magari una forma di previdenza complementare. Dovete rispondere soltanto, potete rispondere se volete soltanto usando il numero verde 800240024. Non possono partecipare né Andrea Carbone né Antonello Orlando, ci spiace. Voi l'agenda potete però trovarla in libreria o sugli store digitali. La domanda è facile, perché in questi giorni l'Istat ha diffuso le stime sull'inflazione e ha detto a quanto ammonta la crescita media dei prezzi, a quanto è ammontata la crescita media dei prezzi nel 2024. È una percentuale bella tonda. 800240024. Traffico.
Meazza! Ma quante ne sai?
Due di denari.
Rapido, il nostro domandone del giovedì 800240024, il numero al quale dovete farci avere la risposta. Non accettiamo risposte da altri canali di collegamento con noi, quindi solo dal numero verde. La domanda è la seguente: l'Istat ha diffuso le stime dell'inflazione 2024 e ci ha detto a quanto è arrivata la crescita media dei prezzi nel 2024, una percentuale bella rotonda senza numeri dopo la virgola. Prego.
Allora, intanto abbiamo attivato i nostri ascoltatori, interviene Roberto da Milano, che salutiamo. Roberto, benvenuto.
Buongiorno.
Ci dica
a tutti
velocemente.
Allora, velocemente, sono nato nel 61, mi chiamo Gatti, vediamo se rientro fra i quattro gatti che possono accedere alla pensione. Ovviamente ho cominciato a versare prima del 96, ma
E allora già, è già terminata qua la nostra conversazione.
No, ma ho sentito che con i versamenti, se uno ha la versione pensione integrativa versato, questo limite può essere superato. Penso di non aver sbagliato. Volevo capire se questa cosa funziona anche per me, che non sono dipendente ma sono libero professionista, cioè il poter accumulare la pensione normale con l'integrativa sono sotto il triplo del minimo, quindi credo di avere tutte le caratteristiche che ho letto, non so se sono giuste, ma non sono dipendente, sono lavoratore autonomo.
Ma che cosa manca? Grazie Roberto. Andrea Carbone.
La normativa non fa distinzione fra dipendenti e autonomi, fa solo una distinzione sull'anno 1996, quindi avere o non avere un singolo contributo prima del 96, basta anche aver fatto la comparsa o il bracciante agricolo per uno zio quando si era un ragazzo, e se ci fa diventare un pre-96, tutto ciò di cui stiamo parlando non si applica ai lavoratori pre-96.
E non è neanche eleggibile, non può scegliere l'aspirante pensionato di rinunciare alla sua contribuzione pre-96.
Esiste un qualcosa che in gergo viene chiamata un'acrobazia normativa, che si chiama computo nel sistema contributivo, che prevede in certi casi, se si ha anche la posizione di gestione separata, di trasferire tutto nella gestione separata e diventare di fatto un lavoratore post-96, ma con la domanda che, non essendo ancora usciti gli attuativi, chissà se questa parte normativa si applichi a questo, però la chiamo acrobazia normativa. Quindi in questo momento la regola è chiara, c'è uno spartiacque grande che è il 1996 e da qui si parte.
Allora, un'altra cosa che volevo ricordare ai nostri ascoltatori, perché adesso avete iniziato a farci le vostre domande sul tema della convenienza ad aderire ad una forma di previdenza integrativa. Noi abbiamo realizzato ad ottobre la nostra Digital Roundtable, una pensione in più, tra i vari esperti da parte del mondo dell'industria. C'era con noi anche Andrea Carbone, andata a recuperarla sul sito di Radio 24, c'è tutto l'ABC del fondo pensione e quindi lì potete fare delle valutazioni se vi conviene o meno sottoscrivere un fondo di previdenza integrativa. Diciamo che la convenienza c'è sempre, il tema è quale fare, come fare, quanto versare, quanto più si versa, avere la pazienza, soprattutto Andrea, qua ti chiedo conforto di portare avanti questa operazione nel lunghissimo termine, perché poi un po' il tema è quello, anche se abbiamo sperimentato anche tra le domande che ci arrivano da parte degli ascoltatori che effettivamente il tema della flessibilità è un tema di grande attrazione. Se tu dici ad un aderente: guarda, comincia a versare perché è importante che tu lo faccia, ma magari fra 7 anni, se qualche cosina ti serve per la cura dei denti, per ristrutturare casa o per comprare casa, puoi già cominciare a riscattare qualcosa, anche se poi si vanifica l'operazione chiaramente pensionistica. Però è un tema importante questo.
Sì, diciamo che se volessimo fare il bigino 2025 delle cose da fare, la prima è iniziare il prima possibile, figli e minori inclusi. Perché? Perché si guadagna l'anzianità contributiva, che servirà a due cose. Se io iscrivo dei bambini, dopo 8 anni posso già avere questo tipo di anticipazioni e posso maturare la minore aliquota fiscale, che ricordiamolo alla fine del viaggio, che può variare tra il 15 e il 9%, quindi la rendita o il capitale che ottengo viene tassato al 15% se ho lavorato se ho contribuito per meno di 35 anni, ma dopo i 35 anni di iscrizione scende al 9%. Quindi iscriversi il prima possibile. Poi, sono un lavoratore dipendente, come diceva prima Antonio Orlando, valutare il contributo datoriale, da un rendimento del 100%, nessun investimento su questo pianeta dà un rendimento del 100%, io metto un euro, il datore di lavoro mette un euro, e quindi se ho il contributo datoriale usiamolo. Terzo strumento, se sono un lavoratore dipendente, il TFR, perché di nuovo sono soldi che non pesano, e citavi la Digital Roundtable, ne abbiamo parlato, c'è un'efficienza anche finanziaria di rendimento nell'usare questo strumento. Quindi iniziare il prima possibile, usare il contributo datoriale quando c'è, usare il TFR quando c'è, e poi è chiaro che c'è un percorso di anticipazioni se ne ho bisogno per ristrutturare casa, per motivi sanitari, per qualunque motivo. C'è la RITA, speriamo che non la tolgano in base a quello che si diceva prima. La RITA dice: se le cose vanno male o se avrò bisogno, 5 o 10 anni prima della pensione posso usare, vanificando, come dicevi, quell'operazione. Però almeno posso usare
quei soldi.
Ma tanto
sono così appassionati del riscatto immediato del capitale, quantomeno
sì, lo sappiamo, perché la COVIP lo dice sempre. A proposito, covip.it, così trovate anche tutta una serie di indicazioni. Lì si trovano, appunto, troviamo tutta una serie di indicazioni che servono proprio per orientarsi per le questioni di base per i fondi pensione. Io spezzo una lancia però per una ragazza che ha 58 anni di età, che dice: io ho già 37 anni di contributi, ho questa età, ma mi conviene aderire ora a un fondo? Immagino, se non l'ha fatto è perché non aveva un fondo di categoria, quindi immaginerà un'adesione a un fondo individuale. Carbone, lei che è uomo di numeri, tu che sei uomo di numeri.
Allora, 58 anni di età e 37 di contribuzione, diciamo che siamo prima del 1996, sì, e quindi non servirebbe la previdenza integrativa per poter
per
anticipare esatto l'aumento della pensione. Potrebbe servire per, se è da dipendente, usare il contributo datoriale per un paio di anni, si porta a casa un rendimento raddoppiato dei propri investimenti.
E abbassa un po' di tasse, dici.
E abbassa un po' di tasse, fa deducibilità. Il TFR, attenzione, se è un'azienda inferiore, piccola, diciamo fino a 50 dipendenti, può essere spostato anche il TFR. TFR pregresso con accordo con il datore di lavoro e TFR pregresso, quindi invece che essere tassato ad aliquota TFR, cioè IRPEF, dal 23% a salire, verrebbe tassato al 15%, visto che sarebbe di nuova iscrizione. Quindi un senso c'è. Il punto di partenza è capire l'ascoltatrice quando va in pensione in base alla sua situazione, quanto avrebbe di assegno pensionistico, come vorrebbe vivere dal primo giorno di pensione, di quanti soldi avrebbe bisogno,
ecco, diciamo,
e
che
da lì elaborare le strategie.
È l'aspetto forse più importante, ma certamente meno considerato e più sottovalutato, perché noi qua facciamo tutti i calcoli di convenienza economica, ma non immaginiamo mai la nostra vita nel momento in cui usciremo dall'azienda, appunto, per entrare nella nuova vita pensionistica, che per le nuove generazioni sarà una vita attiva, che dovrà essere ovviamente molto serena dal punto di vista economico. E quindi tutte queste operazioni noi vi invitiamo a farle semplicemente perché ci meritiamo nel pensionamento di vivere serenamente e sappiamo che le risorse economiche sono fondamentali.
Una visione prospettica che chiedo a entrambi, ritorno un attimo da Antonello Orlando. Avete evocato l'ipotesi poi di ulteriori inasprimenti nei requisiti di accesso, tra l'altro anche la famosa aspettativa di vita, che mi pare vada a influire dal 2027, cioè la ritoccheranno di nuovo. Antonello, in che modo poi influirà sulla nostra possibile pensione?
I decreti direttoriali, però, di base sappiamo che rispetto alle tabelle provvisorie che l'RGS aveva consegnato a metà 2024 c'è un miglioramento, perché poi è molto divertente parlare di inasprimento, in realtà è positivo sapere che vivremo di più, ma è negativo sapere le ripercussioni che questo ha sul valore della pensione e su quando si accede. Stiamo parlando di 2-3 mesi nel primo biennio 27-28 e poi sempre un paio di mesi al massimo nel biennio successivo. L'impatto qual è? Il sistema Fornero si basa per entrambi gli ingressi principali, direi anzi tre, che sono la vecchiaia 67, l'anticipata 41,10 e 42,10 anni e mesi di contributi e l'anticipata contributiva protagonista un po' del nostro dialogo a 64 anni, si basa su un adeguamento per quello che riguarda l'età o il numero di contributi biennale rispetto ai dati che aggrega l'Istat e poi il MEF e il Ministero del Lavoro fanno loro con dei decreti. E abbiamo delle prospettive, cioè noi abbiamo delle tabelline che arrivano veramente in là, tipo fino agli anni 80 del 2000, 2084 l'ultima tabella, e fanno delle proiezioni, diciamo, con dati che sono importanti, perché fa riflettere che quello che oggi è 67 anni nel 2084 si pensa possa essere oltre i 70, quindi è questo il lavorio che c'è. Sono adeguamenti che sono di massimo 3 mesi ogni biennio, quindi diciamo tutto sommato nel breve termine sostenibili. Quell'età di 67 dobbiamo solo iniziare a capire, non è granitica come lo era per i nostri genitori o anche per i fratelli maggiori ai 60-65 anni per donne e uomini. Ecco, qui siamo in un sistema di requisiti mobile, perché per essere sostenibile viene adeguato con cadenza biennale a questo meccanismo statistico della speranza di vita.
Allora, andiamo verso la conclusione, vuoi ribadire il domandone, Mauro?
Come no, volentieri. Vogliamo sapere a quanto è stata rilevata dall'Istat la crescita media dei prezzi nel 2024, a quanto è stata rilevata da parte dell'Istat?
Allora, abbiamo in linea Davide da Piacenza. Davide?
Sì, pronto.
Sì, ci dica.
4%.
No. Per fortuna no,
esatto.
Pietro da Parma, buongiorno.
Leggendaria, incredibile, 1%, 1. Chi ci crede, bravo.
Esatto.
Beh, è una crescita media.
Mettiamola così, allora.
Comunque lei avrà l'opportunità di ricevere la nostra agenda 2025 del Sole 24
grazie
Ore.
Grazie anche al contributo italiano, speriamo che la Banca Centrale Europea possa continuare a ridurre i tassi di interesse, ma qualche altra economia invece ci dice che le cose stanno ancora persistentemente sopra il 2%, come il dato per esempio tedesco degli ultimi giorni. Grazie ad Andrea Carbone per essere stato con noi. Gliel'hai ritirato tu il passaporto, Mauro?
No, ma entrambi, cioè né Andrea Carbone né Antonello Orlando possono lasciare il paese senza il nostro permesso.
Ecco, senza il nostro permesso, assolutamente. Antonello.
Grazie di cuore, davvero.
Alla prossima, allora, perché sarà necessario veramente fare una campagna divulgativa importante su questi argomenti. Mauro, segniamolo anche noi nella nostra agenda e diamoci un
tutti
po',
i mesi.
Diamoci questo obiettivo di fare almeno una puntata al mese sul tema pensionistico pubblico, e a quanto pare si è aperto questo varco di integrazione anche con la previdenza integrativa. E vedremo cosa succederà prossimamente. Grazie.
Domani bonus casa.
Sì.
Lunedì ISEE.
Sì.
Ma domani, giovedì gnocchi.
Domani c'è pure il corallo. Però.
Domani c'è anche il corallo, sì, grazie.
Buona giornata a tutti.
Arrivederci.